Rolly Call, Oliver Morgan, quando sono le 9.30 esattamente in questo momento.
Precise e spaccate.
Precise e spaccate, oggi è martedì 3 marzo, continuiamo a parlare degli effetti del coronavirus sul nostro ecosistema della comunicazione, in particolare sui social media, e lo facciamo con un esperto in materia di privacy che è l'avvocato Giovanni Battista Gallus, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, come abbiamo raccontato un po' nella prima parte della nostra trasmissione, ieri attorno al paziente numero uno della Sardegna si è scatenata una vera e propria caccia all'untore sui media. A un certo punto sono circolate illazioni sulla sua attività, nome, cognome, fotografie, cioè veramente
un po' di tutto, i locali.
Una cosa ignobile. Io tra l'altro ho visto ieri sera un suo breve intervento in rete, dove sottolineava il fatto, insomma, che stiamo parlando di un reato, perché la privacy è un diritto che va difeso, e quindi ho pensato che sarebbe stato interessante sentirla di persona. Ci racconti un po' cosa è successo e in particolare quali sono gli aspetti più preoccupanti di questo episodio.
Ma allora, giustamente è stato sottolineato che si è scatenata una vera e propria caccia all'untore, un qualcosa di medioevale, però ulteriormente potenziato grazie alla diffusione dei social e anche delle chat, perché è girato e impazzato in tutte le chat, le generalità, le foto e così via. Io ho sottolineato appunto nel mio post, che ha avuto un'enorme condivisione, innanzitutto il profilo dell'illiceità dal punto di vista delle regole deontologiche della professione giornalistica.
Certo, tra l'altro.
Perché chiaramente le regole deontologiche, che sono state rivisitate anche se solo in maniera molto superficiale a seguito del noto regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e della corrispondente disciplina italiana, dice qualcosa di abbastanza chiaro. Soprattutto l'articolo 10 tutela la dignità delle persone malate e fa delle eccezioni limitatissime in ordine alla diffusione delle generalità, oltre che dei dati medici non rilevanti, legate alla, per esempio, alla posizione di particolare rilevanza sociale, politica o pubblica.
Ma questo varrebbe anche se io domani scrivessi o dicessi in radio che l'avvocato Gallus è ricoverato per l'appendicite all'ospedale Brozzu, non soltanto per il caso del coronavirus, ovviamente.
Questa norma vale in ogni caso. Però pensiamo all'esempio dell'assessore della regione Lombardia, no?
Sì.
A parte il fatto che immagino sia stato lui stesso a diffondere,
certo,
la notizia,
sì, certo.
Quindi naturalmente nel momento in cui è l'interessato a diffondere la notizia, la cautela delle regole deontologiche sono ridotte.
Sì, tanto più se è una figura istituzionale, pubblica,
esatto.
Quindi lo fa in un interesse collettivo.
Esatto, è una figura istituzionale.
Certo.
Qui stiamo parlando sostanzialmente di una regola che tutela i dati inerenti allo stato di salute in maniera particolarmente forte, anche nel bilanciamento con il diritto di cronaca.
Sì.
Quindi non si può dire la gente ha bisogno di sapere per proteggersi, perché non spetta ai giornalisti e non spetta meno che mai ai singoli che stanno diffondendo appelli più o meno insensati decidere la diffusione o far sapere chi sia il soggetto affetto da determinate patologie, anche in caso di epidemia.
Certo.
È una scelta che spetta all'autorità pubblica. Se l'autorità pubblica ritiene necessario, per ragioni proprio di prevenzione della diffusione del contagio, anche far sapere generalità, quella può essere un'ipotesi in cui la riservatezza recede rispetto al trattamento dei dati personali.
Ecco, ma che cosa sta succedendo in realtà? Perché poi, oltre il caso in Sardegna, diciamo che si è scatenato ieri di richieste, di ricerche, eccetera, si legge anche sui giornali che, ne so, che a Castiglione d'Adda le case di alcuni presunti malati siano state imbrattate con dei segni neri, con della vernice nera, per far sapere che lì ci sono appunto dei pazienti malati di coronavirus. Quindi sembra che veramente questa psicosi stia galoppando anche da questo punto di vista. Cioè, lei che idea si è fatto? Perché questa situazione?
Ma allora aggiungo un altro diciamo esempio eclatante. In un altro comune un sindaco ha pubblicato un atto con nome e cognome di un malato, quindi stiamo parlando letteralmente l'indicazione dell'untore, e anche segnare le case dei presunti malati è chiaramente una pratica medievale. Io mi sono fatto l'idea che obiettivamente forse non c'è neanche la percezione di alcune regole basilari del corretto trattamento dei dati personali, ma anche del vivere civile. Dobbiamo determinate condotte, il fatto di circoscrivere i pazienti affetti o anche potenzialmente affetti, il fatto di controllare le sfere di conoscenza e così via, è un'attività che va fatta dall'autorità pubblica. Sì. E questo è un punto fondamentale da cui non si può prescindere, perché altrimenti torniamo indietro appunto al racconto manzoniano, o anche prima ad altre ipotesi di pestilenze in cui si faceva la caccia all'untore. Stiamo davvero parlando di fatti che tra l'altro possono portare anche, al di là di a danni rilevantissimi per i soggetti che ne sono vittime, ma anche a responsabilità per chi pone in essere queste attività.
Sì, ecco, ribadiamolo, cioè chi fa una cosa del genere sta commettendo una violazione. Delle regole, ed è passibile di una denuncia. Adesso purtroppo in questo caso del coronavirus c'è, come dire, probabilmente anche in buona fede la convinzione in qualcuno che, rendendo noto il nome della persona colpita dal virus, si avvertano le persone che sono entrate in contatto con lui e quindi si faccia in qualche modo qualcosa di buono. Ma questo è sbagliatissimo, e ancor più sbagliato è quando l'esempio cattivo viene dato da persone che dovrebbero essere dei professionisti della comunicazione. Mi riferisco ai giornali, giornaletti, portali che hanno iniziato ieri la caccia al nome e cognome di questo povero Cristo che è risultato positivo al test. Quindi si rischia a fare una cosa del genere, c'è un rischio reale.
Si rischia molto perché se io pongo in essere queste attività a fine di profitto, allora rischio addirittura, ci sono tutte le altre ipotesi previste dall'articolo 167 del codice della privacy, di commettere un illecito penale.
Certo.
L'illecito penale presuppone che io tratti dati non a carattere esclusivamente penale, esclusivamente domestico, sì. Quindi non li tratti dati, per usare la vecchia edizione della disciplina italiana, per finalità personali. Sì. Questo potrebbe far ritenere che quelli che stanno diffondendo le stesse informazioni via chat o sui social possano andare esenti da responsabilità. Attenzione, perché io non ci conterei molto, perché potrebbero applicarsi anche le sanzioni amministrative, certamente responsabilità civile, anche a questi soggetti, perché non si stanno limitando a comunicare a una cerchia ristretta, ma stanno diffondendo queste informazioni. E poi, ripeto, oltre alla sanzione penale, ci può essere anche le sanzioni, ci possono essere sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal garante, che sono molto pesanti, e la responsabilità civile, quindi il risarcimento dei danni. Pensiamo a tutti coloro che hanno contribuito a diffondere le generalità del paziente.
O le indicazioni sulla sua attività, cioè, perché ovviamente hanno anche delle ripercussioni economiche.
Qual è il danno, al di là del danno non patrimoniale? Il danno patrimoniale che si cagiona un'attività da questa diffusione è un danno enorme,
sì.
E qualcuno può essere chiamato a risarcire, anche chi tra i soggetti che ha diffuso via chat gli appelli e così via potrebbe essere chiamato a risarcire il danno, e anzi me lo auguro, perché forse sarebbe anche
avrebbe un valore esemplare perlomeno, e servirebbe a evitare che questa cosa si ripeta. Ma è incredibile, io da ieri mattina ho iniziato a vedere riferimenti all'ospedale nel quale si sarebbe dovuto trovare questo paziente, al reparto, al tipo di attività che questo signore svolge.
Via discorrendo.
È veramente una situazione che è andata totalmente fuori controllo. Cosa si potrebbe fare a livello proprio di policy, diciamo, sui media per contenere questo fenomeno?
Allora, è molto complesso, perché innanzitutto per quanto riguarda, diciamo, la reazione, potrebbe esserci un provvedimento del garante di blocco dei trattamenti, a questo punto la violazione di questo provvedimento è penalmente rilevante.
Sì.
Quindi se il garante domani emanasse un provvedimento che vieta qualunque trattamento ulteriore dei dati di questa persona, chiunque lo facesse altri trattamenti, appunto, sarebbe passibile di sanzione penale.
Certo.
Ma al di là di quello potrebbero anche intervenire naturalmente i gestori delle piattaforme per i post pubblici. Molto più complesso è la questione delle chat WhatsApp,
certo,
perché le chat WhatsApp sono comunicazione, non sono quindi
organi di informazione.
Esatto, è un'attività tra l'altro di comunicazione punto a punto, anche se sono molti, e quindi è un'attività sostanzialmente di corrispondenza che è privata, e quindi qui è molto più difficile immaginare un intervento. Tenendo presente che però se io mando a una chat che ha 100 persone, 500 persone iscritte, adesso non mi ricordo quale sia il limite delle chat WhatsApp, beh, la distinzione tra comunicazione e diffusione diventa sempre più labile.
Sì, diciamo, l'unica differenza in questo caso non è tanto nel numero di persone raggiunte, quanto nel fatto che con WhatsApp non ci sto facendo i soldi, con un portale internet ci sto vendendo la pubblicità, e quindi qualunque cosa faccia io, anche, diciamo, forzando un po' la mano
per
fare più accessi, per esempio c'è una pratica diffusa terribile anche nei giornali online, in alcune testate online, che è quella di prendere un titolo clamoroso, eclatante, di un fatto che si stava svolgendo magari in Germania, bambina stuprata all'asilo, no? Senza indicare la località dove si svolge questo fatto, immediatamente tu lo vedi,
clicchi
e hai generato un profitto per, certo, per questo portale. Lui ha speculato su una notizia che non ha alcuna attinenza con l'ambito locale nel quale quella testata opera, solo per rubare dei click. Questo del furto dei click è una pratica terribile. Quindi immaginati quando poi c'è la notizia che un qualche riferimento alla realtà ce l'ha.
Come in questo caso.
Come in questo caso. Cioè,
assolutamente sì. Chiaramente questo è anche un portato della crisi dell'editoria, perché sì, nel momento in cui ogni testata è alla disperata ricerca di risorse, a un certo punto saltano anche i più basilari freni inibitori per attirare traffico.
Sì, hai voglia a fare i corsi di aggiornamento, sì, dell'ordine, è vero? Sì. La verità è che molti di questi giornali
dormono o sono distratti quando li frequentano.
O presunte testate sono poco di più di una chat, diciamo, poi alla fine, perché insomma... Quello è. Io ringrazio l'avvocato Gallus per essere stato con noi e aver affrontato insieme a noi questo tema così delicato.
Grazie, buona
grazie
giornata.
A voi, grazie a voi, buona giornata.